Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 227 del Pointer Podcast che registriamo un po' in extremis questa settimana. Io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Sabato mattina proviamo oggi a registrare il podcast per non perdere neanche un appuntamento anche questa settimana con l'appuntamento settimanale del Pointer Podcast, che sta diventando sempre più complicato. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con Carlo Occhiena, che ci ha segnalato il nome del prossimo ospite che vedrete la prossima settimana, e lui ci diceva: cavolo, deve essere un po' impegnativo pubblicare in effetti ogni settimana. In effetti lo sta iniziando a diventare. Chissà se riusciremo a continuare questa abitudine o se passeremo a una programmazione più tranquilla, vediamo un po'.
Rilassata, sì, forse.
No, il fatto di avere, diciamo, l'obbligo, tra molte virgolette, di pubblicare ogni settimana ti fa, secondo me, mantenere un po' l'idea di avere la puntata ogni settimana. Ti fa poi registrare qualcosa, mentre invece se cominciassimo a dire vabbè dai, registriamo una volta ogni due, andremo a finire comunque a registrare all'ultimo minuto la puntata ogni due settimane, e forse sarebbe, certo, torneremo un po' come facevamo all'inizio, che registravamo un po' quando capitava, quando ci andava. Non lo so, magari è solo un periodo un po' così più impegnativo e poi ritorneremo alla normalità. Comunque, piccolo spoiler che abbiamo già dato, la prossima settimana abbiamo un ospite. E se avete ascoltato una delle puntate precedenti, sarà un ospite di cui abbiamo menzionato una cosa di cui si occupa in una delle puntate precedenti. Noi non sapevamo che questo ospite in realtà si occupasse proprio di questa cosa, poi Carlo ci ha fatto presente. Se seguite la Pointer Chat probabilmente avrete già immaginato di chi si tratta, però appunto lo sentirete la prossima settimana. Oggi ci siamo noi due e partiamo con un follow up. Perché la scorsa settimana avevo parlato di Hugging Face Chat, l'app per macOS che permette di interagire con dei modelli dell'LLM direttamente dal Mac, facendo girare i modelli appunto sul Mac, e questi modelli appunto erano scaricati direttamente da Hugging Face, perché giustamente era appunto l'app era proprio di Hugging Face. Ora, dopo quella puntata, in realtà ho fatto un po' delle ricerche, ho trovato un'altra app simile, ma a mio avviso molto più ben sviluppata, nel senso che la Hugging Face è proprio all'inizio, mentre questa sembra un qualcosa di ben più avanti con lo sviluppo, quantomeno apparentemente sembra di sì, e ha tante più impostazioni, e è proprio un'app vera e propria, mentre invece quella di Hugging Face, come avevo detto, era praticamente l'interfaccia è in pratica quello è una barra di ricerca, come la vedete, diciamo, quando richiamate per esempio Spotlight o Alfred o quello che utilizzate. Qua abbiamo proprio un'app vera e propria che gira su Mac, e la cosa che vi permette di fare è di andare a scaricarvi i modelli che volete provare, quindi che volete far girare sul Mac, e da lì poi li fate girare direttamente da quest'app e riuscite poi a interagirci. La cosa che è interessante è che anche da qua voi potete riuscire a scaricare, quindi a utilizzare tutti quei modelli che sono su Hugging Face Hub, che è la repo, diciamo, di tutti i modelli di queste LLM che possono essere utilizzati in locale. Ci sono più di 45.000 modelli utilizzabili di vario tipo, quindi vari modelli che sono anche hanno un fine tuning particolare, con delle lingue, con dei task in particolare, differenti tipi di quantizzazione, differenti quantità di parametri, e potete scegliere nel momento in cui scaricate il modello tra i modelli che hanno diciamo un formato di file che è GGUF, e i modelli quelli MLX. Quelli MLX sono quelli che girano utilizzando nativamente diciamo Apple Silicon. In pratica MLX è quel girano tramite il framework di Apple, che è stato rilasciato tra l'altro open source un po' di mesi fa, ne avevamo anche parlato, lo trovate su GitHub MLX, e mentre invece GGUF è un altro tipo di formato che praticamente serve per scaricare, diciamo, in locale questi modelli e poi farli girare tramite una libreria che si chiama GGML, e che è stata sviluppata da Georgi Gerganov, che è lo sviluppatore di YamaCPP. Forse lo conoscete più per YamaCPP che per GGML, però i modelli che scaricate sono, li potete far girare per merito suo. Mi aggancio a questo discorso delle LLM locali per dire una seconda cosa che è sempre correlata un po' a questo discorso qua. Forse molti di voi conosceranno già Ollama, che è quest'app che praticamente potete eseguire in locale sul vostro Mac e che vi permette di far girare LLM. Io l'avevo provata molti mesi fa, poi non l'ho mai più riprovata nel tempo. Ollama vi permetteva, quando l'avevo provata io, vi permetteva di scaricarvi magari, io avevo provato credo con una delle versioni di Llama che era disponibile in quel momento, e vi permetteva di interagire con Llama da terminale e creava, se non mi ricordo male, anche degli endpoint per fare delle chiamate alle varie API. Oggi, da ieri, è possibile far interagire Oyama con la GameFace Hub che vi ho menzionato in precedenza. Quindi da Oyama potete in qualche modo eseguire tutti quei modelli che sono disponibili su GameFace Hub. Quindi avete anche qui oltre 40.000 modelli a disposizione che possono essere eseguiti tramite terminali direttamente da Oyama. Anche qui potete scegliere le varie impostazioni del modello e anche il tipo di quantizzazione che il modello offre. È una cosa secondo me interessante perché potete sperimentare un po' con le LLM senza dover necessariamente utilizzare magari le API di OpenAI o simili. Potete appunto provarveli in locale. Serve un Mac con Apple Silicon, se non ricordo male, e io quello che avevo provato di LLM Studio l'ho provato su un Apple Silicon M1 e andava abbastanza agilmente, diciamo. Però immagino che avendo magari un Mac più recente o un processore più potente, immagino che le cose girino un pochino più rapidamente rispetto a quanto può andare su un Mac con M1. Apprezzo comunque che nonostante sia un modello ormai di 4-5 anni fa, riesca a far girare un modello di questo tipo. Non so se tu hai mai sperimentato con queste LLM locali, se hai provato qualcosa del genere.
Mai provato in realtà, sarei curioso, però ancora niente.
Mm-hmm. Ok. Finiti follow up, facciamo un attimo un momento di sponsor, nel senso che vi ricordiamo che se volete supportare il Pointer Podcast, il modo più facile è pubblicare una recensione su Apple Podcast, che poi leggeremo in puntata. E altrimenti se non utilizzate Apple Podcast avete la possibilità di lasciare una recensione anche su Spotify o su Pocket Cast. Le uniche che purtroppo riusciamo a leggere sono quelle di Apple Podcast, perché sono l'unica piattaforma in cui permettono di lasciare una recensione testuale. L'altro metodo che ci fa sempre molto piacere quando seguite questo secondo metodo è unirvi alla Pointer Chat. Nella Pointer Chat, che è una chat su Telegram, trovate il link nelle note della puntata, e c'è un po' una discussione diciamo continua su varie tematiche che cambiano un po' nel corso del tempo, un po' vengono anche indicate da quello che poi trattiamo in puntata, un po' se ne generano altre, sempre abbastanza secondo me interessanti. C'è stata un po' una discussione anche su l'Europa e come le varie direttive possano andare a limitare o meno l'innovazione tecnologica in Europa nei giorni scorsi, che ho letto con molto interesse perché è un tema che un po' abbiamo trattato anche in puntata e che vedevo che c'erano opinioni anche contrastanti tra loro, ma c'è stata sempre una discussione molto bella da leggere, direi.
Infatti la cosa bella è che ogni tanto le discussioni vengono dalle puntate, ogni tanto invece prendiamo quelle discussioni e le portiamo in puntata perché le leggiamo, ci piacciono talmente tanto e ci facciamo una puntata, quindi sì, è figo. Invece questa settimana ho letto una notizia che mi ha interessato, più che altro perché è un servizio che da Apple Fan entrambi, nessuno dei due utilizziamo, che è Apple Music, perché entrambi siamo utenti Spotify, e in realtà ne parlo giusto per aprire anche un attimo di confronto tra le due piattaforme e come percepisci ultimamente Spotify, perché Apple Music ha lanciato un servizio nuovo che permette agli artisti di creare delle playlist personalizzate su i tour di concerti o su singolo concerto. Quindi banalmente per sponsorizzare il proprio tour, l'artista farà una playlist con la scaletta delle canzoni, la pubblicherà sulla sua pagina oppure su un evento particolare che fa, scaletta delle canzoni pubblicata sulla pagina dell'artista, che di per sé non è niente di clamoroso, è una roba che noi su Spotify troviamo perché qualche buon'anima si mette lì, crea la playlist del concerto in cui siamo stati e noi ce la salviamo, così quando ci abbiamo voglia almeno io me la riascolto. Non so se è una cosa che fai anche tu, però è una piccola cosa che da utente finale dici: oh wow, mi piacerebbe averla. E ultimamente a me, la mia percezione da utente Spotify è ormai tantissimi anni, probabilmente da quando è uscito a pagamento da un po' meno, ma comunque tanti anni, è che bello, funziona bene, ma funziona bene perché io sono un tipo di utente che è abbastanza semplice, cioè io mi prendo un artista e mi ascolto o un album completo o random un artista, non faccio particolare uso di playlist, però appena esco dalla mia routine d'utilizzo di Spotify vedo un po' di problemi. Tipo un paio di tempo fa mi ero fatto una mega playlist perché era una playlist di gruppo quando eravamo andati in un viaggio, e tu la metti in random, sono 12 ore di musica, non c'è verso, tu la stessa canzone la riascolti almeno 4 volte in un'ora e mezzo di viaggio, quindi c'è qualcosa che non va. E la mia percezione è che mi sembra che Spotify stia investendo su tante cose ma meno su quello che inizialmente era il core, che era l'ascolto della musica. Non so tu come la percepisci, perché a volte ho voglia di dire: oh, mo dico Spotify, passa Apple Music.
Allora, non ci ho mai davvero forse pensato, perché con Spotify mi sono in realtà sempre trovato bene, non ho mai nemmeno considerato alternative durante gli anni. E Spotify, ora non mi ricordo bene precisamente da quanto lo utilizzo, però mi ricordo che all'inizio lo usavo quando ancora non era disponibile in Italia, e quindi dovevo fare tipo tutto il giro con la VPN per accedere. Vabbè. E quindi in realtà non ho mai considerato di passare Apple Music, anche perché molto spesso uso Spotify per ascoltare la musica tramite gli altoparlanti di Google Home. E non so quanto ci sia supporto nei vari Google Home per Apple Music.
Forse no.
Allora, credo che in realtà ci sia possibile, però forse, non so, forse preferirei Spotify. La cosa che secondo me che da quello che ho sentito, non posso confermare o smentire perché poi in realtà non ho mai usato Apple Music, tranne quei mesi gratuiti all'inizio, proprio all'inizio quando è arrivata la prima volta. E la cosa che avevo sentito è che però Spotify è molto più brava a suggerirti nuova musica rispetto a quanto invece lo faccia Apple Music. Ora, questa cosa non so confermarlo o meno, però la cosa che trovo comoda di Spotify è, per esempio, a me io ascolto molto spesso i daily mix, che però, se devo trovargli un difetto, il difetto è che praticamente in questi daily mix tu trovi sempre più o meno le stesse canzoni e non ti fanno sentire nuova musica. Per la nuova musica dovresti andare tipo nella Discovery Weekly o qualcosa del genere, che ti prende o proprio nuova musica uscita in quella settimana oppure nuova musica che potrebbe piacerti. Riguardo al discorso che facevi dei concerti, anch'io sì, molto spesso in realtà cerco tipo il nome dell'artista, concerto a Milano 2024, e c'è qualcuno che di solito ha sempre creato la playlist. Però sarebbe sì carino che magari fosse proprio l'artista magari a indicarti. Questa funzionalità di Apple Music secondo me è molto carina. Poi c'è un motivo per cui uso Spotify, è anche il fatto che alla fine dell'anno ti fanno quel bellissimo riassunto.
Ah, il wrap
per di Spotify, che Apple Music un po' ci ha provato secondo me a portare qualcosa di simile, ma in realtà non ha mai fatto nulla di paragonabile secondo me. E quindi quella è una delle funzionalità che mi piace di più di Spotify, sinceramente. E la seconda cosa, c'era un'altra cosa che ti volevo dire riguardo sempre a Spotify e Apple Music, ma mi sa che me la sono dimenticata. Non so se hai detto qualcos'altro che magari...
Guarda, nel frattempo che ti viene in mente aggiungo due cose su quello che hai detto tu. Uno sul trovare nuova musica, perché un annetto fa ho letto un articolo interessante sul fatto che Spotify inizialmente c'aveva un metodo molto figo per farti scoprire nuova musica, che ti andava a trovare artisti molto distanti da te, ma che come genere musicale erano molto simili a quello che invece ascoltavi già, e quindi era un abbinamento molto riuscito. Nel tempo l'ha dovuto cambiare perché gli utenti non apprezzavano questa cosa, in realtà non volevano esattamente nuova musica, ma volevano alla fine di un album ascoltare i tormentoni, cioè i tormentoni che non per forza tormentone estivo, ma tormentone che se tu ascolti indie rock è la canzone famosa indie rock. Quindi quello che io trovo adesso è che quando finisco un disco e mi va random su artisti simili, in realtà trovo tutte canzoni che più o meno conosco, o se non conosco sono super famose, quindi roba su cui più o meno sei inciampato.
Ma
E
invece la
in più
Discovery
aggiungo una.
Wheel la usi?
No, quella no. Io
Ok.
in realtà le cose nuove le scopro o perché me le giri tu, oppure su qualche pagina su Instagram
Ok.
che ogni venerdì mette le nuove uscite, quindi do un'occhiata, vedo quello che mi interessa e lo vado ad ascoltare. Però no, nemmeno i daily mix. A volte ascolto, se voglio ascoltare un genere che non conosco particolarmente, trovo il mix di quel genere, che tendenzialmente mi fa ascoltare le cose più famose, però se è un genere che non conosco, mi va anche bene. Quindi quello sì, quello lo
Io i daily mix prima li usavo molto di più. Ora sinceramente mi hanno un po' stufato perché trovo sempre le stesse 3-4 canzoni all'inizio e quindi
Esatto.
magari siccome magari io li uso, che ne so, nel tragitto casa lavoro e magari mi ascolto 3-4 canzoni e ogni giorno sono sempre le stesse, quindi
Ascolti
non
sempre
c'ho
quelli.
più molta voglia. E magari la cosa che invece magari preferisco è scegliere a quel punto una canzone magari di un artista e da lì poi lasciai la libertà di dirmi ok, partiamo con questa, poi scegli tu le prossime, che più o meno, bene o male, riesce sempre a tirare fuori cose interessanti. Però anche lì in realtà, no? Non ti fa scoprire nuova musica, perché comunque se parti da una canzone, dopo ti mette altre simili che tu magari conosci già e hai già ascoltato 100.000 volte,
Esatto.
è chiaro che non è un granché come strategia. Mentre
No,
invece
sono
la
d'accordo.
cosa che dicevi, che ti fa tipo il mix indie, il mix, che ne so, io adesso qua ho aperto, c'ho The Killers Mix. Questo è carino secondo me perché invece qua, bene o male, ti ci aggiunge qualcuno che potresti non conoscere ogni tanto.
Sì, è vero, quello sì. E
E
aggiungo ultime due cose al volo. Un'altra cosa che su Spotify funziona bene, ma su Apple Music funziona meglio, è il testo delle canzoni. Su Spotify funziona benissimo, tra l'altro è un'azienda italiana che gli dà l'API, che è Music Match, ma su Apple Music arrivano sempre prima. Cioè, se ci fai caso su Spotify,
i testi dici?
i testi delle canzoni, sia a volte su album nuovi, se non parliamo, che ne so, dei Coldplay, che chiaramente gli arrivano tempo zero, gruppi un po' meno famosi, ci mette un po' di tempo avercele. Invece Apple Music abbastanza subito. E poi un'altra cosa che in realtà ho scoperto adesso, tu lo sapevi che Shazam è un prodotto Apple? È stato acquisito da Apple
Sì,
nel
sapevo che
2018.
l'avevano acquistato qualche anno fa, sì.
No, l'ho scoperto l'altro giorno quando leggevo sta cosa.
No, sì, no, mi
Figo.
ricordo questa cosa qua. No, sui testi sì, sono d'accordo. Spotify spesso e volentieri non ha i testi, diciamo, subito, ma in realtà la cosa che ho notato è che se tu vai su alcune canzoni non li trovi, nonostante magari siano canzoni un po' vecchie, o perché, boh,
Famosissime,
immagino che siano, perché magari non stanno su Music Match, però mi sembra strano perché magari sono anche canzoni famose, ma non le trovi, boh, non lo so bene come
sì,
funziona.
forse c'è qualche policy per cui quelle
Sì.
non possono andare. Non lo so, comunque sì, sono d'accordo, l'ho notato anch'io. Se non c'hai altro da aggiungere, io ho letto un'altra cosa che è molto veloce, però è simpatica, e rimaniamo sempre in tema AI perché sembra brutto non riparlarne, però Meta ha stretto una collaborazione con Blumhouse Production, che è la casa di produzione di Get Out, di The Purge, tutti film, tendenzialmente fa film horror a basso budget, ma che ci hanno avuto tantissimo un successo allucinante. Il Get Out, Scappa, è bellissimo, lo consiglio se non l'avete visto. The Purge in italiano è La notte del giudizio, se non sbaglio, che è una serie di film, una serie, vabbè. Comunque, hanno stretto una collaborazione per testare MovieGen, che è la nuova AI per creare, diciamo, video, film, forse esagerato, però comunque video partendo da AI. E hanno stretto una collaborazione per integrare parti di video in film l'hanno già dato a Casey Affleck e a Nash Shaganti, che probabilmente ho pronunciato malissimo, e li integreranno nei loro film. Quindi questo, che io sappia, da quello che ho visto, è una delle prime comunque collaborazioni, forse non la prima in assoluto, però è una collaborazione con una casa di produzione rilievo e comunque tra i registi c'è Casey Affleck, quindi uno abbastanza conosciuto. Sono curioso di vedere quello che tirano fuori e come verrà utilizzato, perché mi immagino che non sarà utilizzato per la scena chiave del film, però magari per un'ottimizzazione, per ridurre i costi su un, non so, magari comparse o qualcosa del genere, visto che poi è una casa di produzione tendenzialmente che fa film a basso costo, è una cosa interessante.
Sì, sì, sì. Sì, non so,
vediamo un po'.
Sarebbe carino vedere anche se magari case più grandi già utilizzano tecniche di questo tipo, come le utilizzano, perché come dicevi tu, magari non le usano per la scena principale, però magari, che ne so, ci sono cose che sono meno, tra virgolette, importanti, no? Quindi magari riesci a sfruttare, a fare più velocemente alcune parti del film, perché magari usi questi tipi di strumenti.
Sì. E sempre per rimanere in tema AI, ma non proprio parlando di AI, ho letto settimana scorsa una notizia che a me ha lasciato, ha sorpreso parecchio, infatti io l'avevo subito girata, e tu mi avevi detto che non era la prima che leggevi, ne avevi già lette altre. La notizia è che Google costruirà 7 piccoli reattori nucleari negli Stati Uniti. Ora, appena letta, ho detto... Ok, strano. Tu mi hai detto che in realtà c'è stato anche un accordo con Amazon e un accordo con Microsoft.
Amazon, infatti, non me lo ricordo, ma Microsoft sicuramente.
Sì, sì, entrambe, oh, okay. Confermo entrambe. E praticamente Google si è impegnata ad acquistare energia generata da questi 7 reattori nucleari e per aggiungere circa 500 megawatt di energia nucleare a partire dalla fine del 2020, quindi inizio 2030. La loro idea, quello che ha dichiarato Google, è che ritengono che per raggiungere gli obiettivi relativi all'energia pulita non bastano l'eolico, il solare, eccetera, ma c'è bisogno di integrare l'energia nucleare. La cosa interessante è che loro non hanno comprato una centrale nucleare, ma si sono affidati a una startup che in questo contesto è abbastanza innovativa, che costruisce dei microreattori. Quindi costruiscono dei microreattori da 50 megawatt contro invece una centrale nucleare che di solito mediamente sta intorno ai 1000 megawatt. Questo li rende molto più snelli da costruire, molto più semplici da piazzare nelle varie zone e li porterebbe a sostenere. L'esempio che hanno fatto è che la potenza che riescono a generare è sufficiente per alimentare una città di medie dimensioni o
seguire il training.
Un data center o un data center per le AI, esattamente. La startup si chiama Kairos, quella che è stata incaricata di gestire la costruzione, e come dicevamo, oltre a Google, mese scorso Microsoft ha annunciato una collaborazione con Constellation Energy e avvieranno un reattore. Qui è interessante perché hanno preso un reattore in Pennsylvania che era stato, diciamo, uno dei peggiori casi, diciamo, di incidenti nucleari negli Stati Uniti, però è un reattore non danneggiato e quindi l'hanno ripreso per... insomma, per avviare...
Sì, loro praticamente avevo letto che c'era stato parecchi anni fa, nel 79, c'era stato un incidente nucleare in questa centrale che si chiama Three Mile Island, e quello che succede appunto adesso è che, come dicevi tu, c'è stato questo accordo con questa azienda, che praticamente verrà finanziata da Microsoft con 1 miliardo e qualcosa, credo, se non ho letto male, e all'epoca la centrale era stata bloccata. Però poi in realtà l'impianto continua a essere funzionante, devono soltanto rimetterlo, diciamo, in funzione, e a partire dal 2028 dovrebbe essere di nuovo attivo, con l'obiettivo di avere un solo cliente per questa centrale nucleare, e questo cliente sarà proprio Microsoft, perché ovviamente hanno una necessità enorme di energia per riuscire a eseguire training di modelli, ma non solo, perché c'è anche tutto un discorso di devo mantenere i data center che diventano sempre maggiori. Sempre maggiori nel senso che ne aprono in quantità davvero industriale e diventano anche più energivori, tra virgolette, non so, si dice energivori,
Sì, si dice.
perché la quantità di dati che devono memorizzare è sempre maggiore. Sappiamo che per allenare una LLM o comunque un modello generativo in generale che lavori con la voce, con il video. La quantità di immagini, di testo, quello che serve per eseguire il training è sempre maggiore. E dato che loro al momento sono il leader indiscusso del mercato, grazie all'accordo con OpenAI, c'è questa necessità di riuscire a mantenere questo primato. Ma allo stesso tempo hanno detto, Microsoft si era impegnata qualche anno fa, come se vi ricordate l'avevamo detto in qualche puntata fa, di diventare un'azienda green a partire dal 2030. Voleva dire che praticamente tutto quello che Microsoft fa nel 2030 dovrebbe provenire da o energia pulita o comunque, diciamo, bilanciare il fatto che produci qualcosa con energia non pulita, credo che lo puoi bilanciare con tipo piantare alberi o comunque fare qualcosa che riduca la CO2. Qualcosa del genere l'aveva detto Apple durante uno degli ultimi eventi, credo.
Sì, ne avevamo parlato infatti anche in
Sì,
relazione a questo.
e però cosa è successo? Che dopo poco che loro hanno annunciato questa idea di arrivare ad essere green nel 2030, c'è stato tutto il boom dell'AI e quindi in realtà il loro impatto sull'ambiente è peggiorato nel corso del tempo, è aumentato, quindi invece di diminuire è aumentato. E ora con questa idea di riprendere una centrale nucleare, portare e utilizzare l'energia prodotta da questa centrale per alimentare i vari data center, potrebbero in questo modo riuscire a raggiungere questi obiettivi.
Sì, anche
Tra
secondo me.
l'altro c'è un'altra cosa che è collegata un po' a questo discorso anche, che questi data center, ora è sempre legata all'ambiente, poi dopo ti spiego perché ne sto un po' leggendo. Questi data center devono mantenere anche delle temperature basse, perché altrimenti va, nel senso, diventa un pochino problematico. E la cosa che viene fatta è utilizzare anche l'acqua per cercare di mantenere basse le temperature di questi data center. E un altro problema, oltre appunto quello del consumo di elettricità, che è aumentato tantissimo, e ci sono degli articoli abbastanza pessimisti al riguardo, che ci dicono che il consumo dei data center tra qualche anno diventerà quanto il consumo di un'intera nazione, che è l'India. Oltre a questo, c'è anche il fatto che il consumo del
Non proprio
esatto, tra l'altro,
piccolissima. Esatto.
e poco popolata, il consumo di acqua necessaria per mantenere freschi questi data center sarà altrettanto alto, e sarà di nuovo anche lì qu quasi quanto il fabbisogno magari di una nazione. E è abbastanza importante questa notizia, a mio avviso. C'era questo articolo appunto in cui dicevano che a causa di questi data center c'erano delle zone in cui magari veniva sfruttata l'acqua dei fiumi per poi raffreddare questi data center, e la zona in sé ne risente. Poi se tu chiaramente usi l'acqua dei fiumi per rinfrescare i data center invece che magari non so, innaffiare o semplicemente portare l'acqua in città. E quindi questo è un altro aspetto che va considerato, e magari ne approfondiamo meglio, magari anche in un'altra puntata.
Sì, assolutamente. Aggiungo le ultime due cose, vabbè, al volo. Amazon, anche lei interessata a questo settore, ha preso un'altra centrale, sempre in Pennsylvania. Però, leggendo tutto questo, fantasticando un po', sarebbe chissà quale sarà lo sviluppo, chissà quante micro reattori nucleari o centrali compreranno. Però, quando aziende del genere e così tante entrano in questo settore, magari l'energia nucleare, non lo so, magari prenderà di nuovo sopravvento, diciamo, magari troveremo Google al posto di Enel Energia tra
Sì.
15 anni, come... No, scherzo, perché in realtà nell'articolo leggevo che ancora non è chiaro come riusciranno a prendere, diciamo, l'energia per alimentare i data center, se loro reimmetteranno l'energia creata nella rete elettrica nazionale, tra virgolette, non so come funziona negli Stati Uniti, e poi quindi venderanno l'energia per poi riacquistarla, o se direttamente creeranno un passaggio diretto tra la loro centrale, quindi una rete elettrica loro proprietaria, tra la centrale nucleare e il loro data center. In entrambi i casi sarà interessante, ma nel momento in cui magari butteranno giù un'infrastruttura, questa cosa potrebbe avere dei side effect anche proprio nell'ingresso loro. Non lo so, vedremo.
Sì, 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 esatto, magari ci avranno il loro la loro distribuzione, che però potrebbe diventare in qualche modo... Cioè, tipo come... Non mi ricordo se questa storia qualcuno ce l'aveva raccontata. Tipo come quando Amazon praticamente si era creato tutta l'infrastruttura e poi ha creato AWS perché l'infrastruttura era, diciamo, superiore a quello che c'era necessità, e quindi...
Esatto.
Quindi magari diciamo che tra qualche anno potresti avere appunto una Google o una Microsoft che ti permette di che ti fornisce energia, non so... O che magari lo vende.
Anche se per le quantità, anche se per le quantità di energia che consumano, forse non arriveranno a venderla a noi. Però
ci abbiamo qualche pointer pix. Tornano i pointer pix dopo qualche puntata di assenza.
Siamo super ferrati sui pointer pix.
Oggi ne abbiamo un sacco. Comincio io con una serie che torna su Apple TV. Ne avevamo parlato tantissimo lo scorso anno, ci era piaciuta veramente tanto a entrambi, che è Shrinking. Se vi ricordate, è quella serie in cui praticamente c'è come i protagonisti sono Harrison Ford nel ruolo di un dottore, che no, di un psicologo che si chiama Paul. L'altro protagonista è Jimmy Laird, l'altro protagonista, l'attore è Jason Segel, che è la persona quella che ha fatto famosa per How I Met Your Mother, credo, sbaglio, sì.
Sì,
che
sì.
Di nuovo è un altro dottore, che è Jimmy, e poi c'è Jessica Williams, che è la terza psicologa, Gabby, e racconta, la serie TV racconta insomma un po' la storia di questi tre dottori, di come interagiscono con i vari pazienti. La prima stagione ci era piaciuta tanto. Ora sono uscite le prime due puntate su Apple TV, poi usciranno una settimana, è stata già rinnovata per la terza stagione, quindi evidentemente il successo è stato abbastanza per permettere anche già un terzo rinnovo. E è una serie che è una comedy, ma così come era successo anche con Ted Lasso, di cui abbiamo parlato tantissimo in passato, è una comedy che però ti fa anche un po' riflettere. Non è solo una di quelle comedy che ti fanno ridere senza pensare troppo. Shrinking ti fa anche un po' riflettere su alcune cose, così come è stato anche Ted Lasso, che tra l'altro colgo l'occasione per dire che ho letto dei rumors piuttosto interessanti su Ted Lasso, perché a quanto pare a inizio 2025 dovrebbero iniziare a filmare la quarta stagione di Ted Lasso. Non so, la quarta stagione di Ted Lasso...
Quarta
no, no,
o
no,
spin-off?
C'era sotto quarta. Non so se sarà proseguo o no, però io ho letto quarta. Ora, a me un po' spaventa questa cosa, perché secondo me Ted Lasso era finito lì e doveva finire lì. C'è sempre il rischio che poi esca fuori qualcosa che era meglio non fare. Avrei preferito uno spin-off, forse, però magari invece ci stupiranno.
Ma anche perché c'erano rumors di uno spin-off.
C'erano rumors
su quale personaggio, forse
sì,
su Roy,
esatto,
Kent.
Infatti. Però, non so, ho letto questo. Ora, la persona che l'ha scritto ha un podcast che si occupa di... Mi ricordo il nome, devo dire la verità. Però se andate su McStories, è un podcast di McStories che parla di serie di Apple TV+. Si chiama tipo Magic Ray of Lights, qualcosa del genere. E lui ha detto che è abbastanza sicuro che nel 2025, a inizio anno, inizieranno le riprese. Quindi mi fido abbastanza, ma non... vi riporto insomma il rumor, se basta.
Ok, noi comunque speriamo, poi se non si avvera, vediamo. Io invece continuo con una serie che è uscita adesso, e ho visto le prime due puntate, è uscita la terza ieri, che è Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883. Che un po' di nostalgia, un po' perché la serie è bella, a me è piaciuta molto, perché per me, non so se per te è uguale, ma gli 883 quando ero piccolo era il mio gruppo preferito. E, Praticamente è una miniserie intanto diretta da Sidney Sibilia, che è il regista di Smetto Quando Voglio, tra le varie cose, e praticamente racconta la nascita degli 883 da Max Pezzali e Repetto che si incontrano a Pavia, come iniziano a suonare, come si conoscono e come poi nascono gli 883. Per ora ho visto due puntate e a me sta piacendo,
Non
bella, la
l'ho
consiglio.
vista, ma l'avevo sentita. C'è Edoardo Ferrario, giusto? Sbaglio? Ci
Credo ci
sarà,
sarà.
ok.
Mi sembra di aver visto un post su
Esatto, io l'ho
Instagram
visto
in cui
su
era
Instagram. Cioè,
comparso.
io ho scoperto di questa
Sì.
serie perché avevo visto sul suo Instagram che aveva scritto che era nella serie di Hanno ucciso l'uomo ragno.
Sì, esatto, anch'io.
Però poi non avevo ancora capito quando poi sarebbe iniziata. Però sì, sono curioso, penso che la vedrò anch'io. Non l'ho ancora vista. Nel frattempo invece abbiamo ripreso una serie di cui avevo visto una puntata lo scorso anno, poi ci eravamo fermati perché un po' c'aveva, cioè, allora, a me in realtà mi era piaciuta, poi ci eravamo però in qualche modo fermati, e è Severance, che Apple TV traduce in italiano in scissione, non so se tu l'hai vista,
Sì, e ti do un feedback poi alla
ok.
fine anch'io.
Abbiamo visto le prime puntate, tipo 3-4 puntate. Continua a piacermi, però adesso sono molto curioso di vedere come evolve, perché è una serie un po', diciamo, di fantascienza, in cui praticamente ci sono queste persone che hanno una vita fuori dal lavoro e poi appunto c'è una scissione tra la vita fuori dal lavoro e la vita al lavoro. È come se, cioè, quello che succede è che loro in pratica vanno al lavoro, dimenticano quello che succede fuori, escono dal lavoro, dimenticano quello che hanno fatto al lavoro. E sono arrivato al punto in cui in pratica questi cominciano a farsi, diciamo, delle domande su quello che succede. E poi non so, adesso vedremo poi come proseguirà la cosa. Però se non l'avete vista, secondo me potrebbe piacervi se vi piacciono questo tipo di serie, un po' di fantascienza. È un po' cupa, un po' particolare anche come ambientazione, un po' claustrofobica, diciamo, perché si ambienta tutto dentro a questo lavoro, questo posto di lavoro in pratica. Più o meno, e quindi è un po' particolare. C'è un'altra serie invece che stiamo vedendo entrambi, che è The Penguin. Non so tu, io lo sto amando abbastanza, mi sta veramente piacendo tanto. Giusto per fare un po' un'introduzione, The Penguin praticamente la serie si svolge alla fine dell'ultimo Batman, quindi dopo. Ok, no, non diciamo cosa finisce alla fine dell'ultimo Batman, perché magari se non l'avete visto è uno spoiler. Comunque, la serie si svolge alla fine dell'ultimo Batman. Diciamo che se anche non avete visto l'ultimo Batman, potete vederla in ogni caso. Non è una serie sui supereroi, almeno finora, nel senso che almeno fino al punto in cui l'ho vista io, credo di aver visto le prime tre o quattro forse puntate. E non ci sono state cose strane, nel senso è una normalissima serie in cui c'è questo personaggio, The Penguin, Oswald Cobblepot, che cerca di diventare il nuovo capo di Gotham, il nuovo capo della malavita di Gotham, scontrandosi con i capi attuali, ecco, e cercando di allearsi con i capi, diciamo, precedenti. E se avete un po' seguito, cioè se conoscete un po' la storia di Batman, sapete di quali sono queste famiglie. E mi sta piacendo veramente tanto, a parte che lui c'ha un'interpretazione fantastica, secondo me.
Sì, lui è
Però
favoloso.
bella, bella davvero. E poi senti, allora, io magari c'ho questo bias, però quando io vedo, come prima cosa, quando inizio una serie TV e vedo la sigla di HBO, io dico, ok, questa serie troppo male non andrà. Esatto.
No, è vero. Troppa delusione non porterà, è vero, è così. Io, anche a me è piaciuta tantissimo, sono d'accordo con te, non è una serie dei supereroi, è praticamente I Soprano ambientato a Gotham, è più una serie sulla malavita, sui gangster, è molto bella, mi è piaciuta un sacco. E aggiungo, l'ultima cosa che aggiungo su Severance è che io ci ho avuto il tuo stesso pattern, ho visto il primo episodio, ho detto bello, però la continuo più avanti, ho aspettato un anno, l'ho ricominciata perché ho detto no, la devo finire, e quando l'ho ricominciata mi ha preso tantissimo, sono arrivato fino alla fine. Quindi d'accordo con te su entrambe, The Penguin straconsigliata. Sono rimaste i primi due episodi in realtà, ne sono usciti quattro, devo
Ok,
recuperare
no,
gli
ho
ultimi
visto
due.
anche il terzo allora. No, mi manca il quarto.
Però continuando su serie che hanno l'inizio con la sigla HBO, io ho iniziato una serie che in realtà siamo alla terza stagione, quindi è uscita 3-4 anni fa, io non l'avevo mai vista, che si chiama Industry, e non è uscita in Italia, in realtà, quindi non si trovano nemmeno i sottotitoli, se la volete vedere dovete beccarla da qualche parte e vederla sottotitolata in inglese. Parla di un gruppo di stagisti, però nel mondo della finanza. E ci stanno, diciamo, tutte le dinamiche di più o meno sappiamo di rumors come funziona il mondo della finanza, che vengono abbastanza strizzati tutti quanti e c'è molta competizione. Quindi a me sta piacendo, però mi piacciono anche i film, le serie ambientate in quel settore. Secondo me è una serie carina, soprattutto se vi piace quell'ambientazione. E chiudo i miei pointer picks con un film che secondo me è bellissimo, che è Emilia Perez, che è un film che tra l'altro ha vinto il premio a Cannes, il premio della giuria, il premio come miglior attrice protagonista, ma in questo caso dando il premio alle tre attrici protagoniste. Credo sia la prima volta che succede una cosa del genere. Le attrici protagoniste sono Zoe Saldana, Selena Gomez e Carla Sofia Gascon. La storia di Emilia Perez è praticamente Zoe Saldana è una praticante in uno studio legale di Città del Messico, è insoddisfatto del suo lavoro perché non viene riconosciuto il suo talento e bla bla bla. Un giorno arriva una proposta di un trafficante di droga messicano che richiede i suoi servizi perché vuole sparire dalla circolazione e quindi deve aiutarlo a farlo sparire e occuparsi della sua famiglia. E la storia inizia così e poi c'è un intreccio tra le tre protagoniste che sono bellissimo. È una sorta, diciamo, un musical, non possiamo dire un musical, non è interamente un musical, però diciamo, è un musical e sono tutte e tre bravissime, quindi
Ma a proposito
straconsigliato.
di musical e di... ok, hai capito già, e di Gotham. Allora, io non l'ho visto, però ho
Sì.
saputo che c'è, che è uscito questo...
Io sì.
Quindi Joker 2. Che ne pensi? Perché ho sentito opinioni contrastanti.
Oh. Io ho letto tutte opinioni bruttissime, a me è piaciuto, cioè nel senso, diciamo che dipende secondo me con quale livello di aspettativa di approccio al film, perché chiaramente il primo film era stato idolatrato da tutti, oggettivamente era molto bello. Il secondo film c'è Lady Gaga, è una sorta di musical, non è proprio un musical, non ci sono nemmeno troppissime canzoni. Parla del continua la storia del primo Joker, che forse per non fare spoiler, vabbè, possiamo dire, sta ad Arkham, che è il manicomio di Gotham, ma tanto Joker c'è stato, quindi non è nemmeno troppo uno spoiler. E da lì incontra Lady Gaga, che sarebbe Harley Quinn, e parte tutta la storia. Senza fare spoiler, possiamo dire che il film è carino perché invece che alimentare diciamo la follia collettiva dei fan verso Joker, cerca di smontare il primo film e se, co continua a non essere spoiler, ma spesso fanno riferimento in questo film al film precedente con Joker che è nel manicomio e dice: ho saputo che hanno fatto un film su di me, che chiaramente è quindi metacinematografico perché è il primo film, ma tutti dicono che è una merda, quindi nel secondo film cercano di smontare il primo e secondo me i fan non l'hanno troppo apprezzata questa cosa. Però boh, a me è piaciuto. Chiaramente non è, se fa approcciato come un film sui supereroi e non su un capolavoro, secondo me ci sta. Forse è meno bello del primo, ma
Forse è
comunque
perché
bello.
comunque tutti ci hanno ancora in testa il primo, che era stato un capolavoro, e quindi magari ti aspetti
Anche
qualcosa di
secondo me.
simile e invece è qualcosa di diverso, no?
Sì.
Quindi, boh, forse anche per quello.
Sì, forse sì.
Bene, non so se c'hai altre cose da segnalare. Ora a me non me ne vengono in mente altre. Probabilmente. Ah, no, ce n'ho una. Un'ultima serie. Allora, si chiama. Aspetta, Carl Janssen Bad Monkey. Allora, si chiama così. Allora, il titolo è un po' strano perché, allora, la serie in realtà, il titolo è Bad Monkey, però in realtà su Apple TV, quando la vedi, ti dice Carl Janssen Bad Monkey. E poi ho scoperto che in realtà Carl Janssen è quello che ha scritto il libro su cui si basa la serie TV di Apple TV
La
Plus.
serie,
Allora, è una
ok.
serie TV particolare perché... sembrerebbe un giallo, però in realtà è un giallo di un po' commedia che ti strappa anche un sorriso quando lo vedi. Quindi non è un giallo di quelli polizieschi in cui semplicemente c'è il poliziotto che fa l'indagine, che cerca di catturare il cattivo, ma è una sorta di comedy in cui c'è anche un'indagine. E tutto parte con il ritrovamento di un braccio in mare. Praticamente trovano dei pescatori trovano questo braccio e si cerca di risalire al proprietario del braccio in qualche modo. E lo ritrovano, quindi danno per morto questa persona e poi parte una serie di c'è una serie di eventi che succedono e poi in qualche modo ora non voglio spoilerare altro. Io l'ho apprezzata abbastanza come serie perché appunto è simpatica, una cosa leggera e a un certo punto c'ha dei colpi di scena che non ti aspetti magari da una serie così leggera in qualche modo. Quindi carina, consigliata, davvero. No, è
non l'ho
consigliata.
Vista.
Poi queste
di un'occhiata.
Di nuovo sarò ripetitivo, ma mi piace un sacco ultimamente.
È un po' come la sigla HBO.
Esatto, ultimamente sì. Non so, non l'avevo già detto forse questo, ma non ricordo una serie di Apple TV che sia stata noiosa in qualche modo o che non mi sia piaciuta. Quindi okay. Apprezzata. Bene, direi che siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. E
yes.
Vi rimandiamo appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast e come vi abbiamo detto sarà una intervista, quindi grazie per aver ascoltato questa puntata e ci sentiamo tra una settimana con una nuova puntata. Ciao. Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!